Ciao a tutti e bentornati a Topos in Fabula. Questa settimana abbiamo una puntata veramente diversa dalle altre, nel senso che intervistiamo un attore, regista, autore, produttore, montatore, ma anche musicista con 9 anni di pianoforte alle spalle, ha suonato anche la chitarra, canta, ma soprattutto è in uscita con un nuovo film, dopo ne parliamo in maniera più approfondita, che è Due donne al di là della legge. Parliamo di Raffaele Schettino. Questo film sta facendo man bassa di premi in giro per il mondo, ne dico solo qualcuno perché ce ne sono veramente tanti. Al World Fest Houston International Film Festival ha preso il Gold Award alla regia, a Toronto Independent Film Festival ha preso miglior regia, fotografia, sceneggiatura, costumi, trucco, New York Movie Awards ha avuto una menzione d'onore nella categoria lungometraggio e anche nel montaggio insieme a Sergio Alberini. Ha avuto Silver Award per produttore, regista e fotografia all'Onico Film, London Movie Awards, Hollywood on the Tiber Film Awards, International Cilento Film Festival, anche Bridge of Peace. Siamo molto contenti, sono molto emozionato, sta per entrare qui in Gambusa, quindi bando alle ciance e via con la sigla. Eccoci qua finalmente con il nostro ospite di questa giornata. Sono molto emozionato perché, come vi dicevo prima, è una persona dai molteplici talenti, una persona che si è fatta da sola. Diamo il benvenuto a Raffaele Schettino. Buongiorno Raffaele.
Buongiorno a voi e grazie per l'invito.
Ma ci mancherebbe. Allora, partiamo subito. Dici un attimo, io ti ho un attimo introdotto prima, ma mi piacerebbe sapere chi è Raffaele Schettino, come nasce, come evolve la vita di Raffaele Schettino.
Allora, sulla prima domanda io ti risponderei magari a saperlo. Sulla seconda domanda ti posso dire come nasco. Io vengo dal mondo economico, dall'economia. Questa è la mia storia, studi classici e poi economia, e poi ho iniziato a lavorare per mia fortuna, insomma, a formarmi con attori del calibro e registi del calibro di Dario Fo, Jean-Paul Dinson, quindi attore di Brooke, di Peter Brook, piuttosto che Ludin Theatre di Eugenio Barba e in particolare Augusto Molù. Sono nomi grossi e importanti che mi hanno dato quella formazione artistica non solo riguardo al mestiere, ma soprattutto mentale riguardo alla forma mentis, per gestire in senso di laboratorio tante cose contemporaneamente, sia come regista che come produttore e anche come distributore, in questo caso del nuovo film Due donne al di là della legge.
Già, perché se uno guarda un po' il tuo curriculum è veramente denso ed è un piacere averti, anche perché non sei, ne parlavamo anche in una telefonata nostra precedente, non sei una persona che arriva da un reality o arriva da cose che poco hanno a che fare con il cinema, ma soprattutto con l'artigianato dietro al cinema, ma appunto sei proprio una persona che si è fatta nel corso e venendo anche da studi un po' diversi. E a proposito di questo, come nasce e come poi evolve un film di Raffaele Schettino, sia per quanto riguarda la scelta della storia, ma anche la produzione, quindi preproduzione, produzione e post-produzione, in cui immagino tu sia adesso, anche se il film è già uscito, comunque non finisce mai perché c'è la distribuzione, c'è la pubblicità. Dici un po', se hai voglia, come nasce.
Allora, come nasce da un'idea. La questione è veramente troppo ampia per trattarla, diciamo, in una sola risposta, chiaramente, perché sono proprio settori di discussione che hanno tutta una vita a sé. In qualche modo sono anche interrelazionati, quindi nel momento in cui io decido di produrre, parlo da produttore oltre che da autore, perché ragiono sempre con la doppia capoccia, una sceneggiatura, diciamo, all'inizio si inizia a pensare prima di tutto al soggetto. Per quanto mi riguarda, io sono un autore e un produttore vecchio stampo, tra virgolette, cioè nel senso che seguo quello che mi piace. Nel senso che, compatibilmente alle necessità potenziali, potenzialissime di mercato, quindi di linea editoriale prevalente, che poi si sa che insomma la genesi del film dall'idea inizia, poi ne passano 5 anni, quindi diciamo quando poi c'è la release, la prima release, siamo in un contesto socio-storico completamente diverso quasi sempre, o quantomeno le dominanze a livello di eventi cambiano. Quindi diciamo che, ecco, io quello che poi è anche una raccomandazione che mi sento di dare a chiunque si propone di affrontare insomma un progetto, è fate quello che vi piace. Non ascoltate le campane che vi dicono questo funziona a livello di mercato, questo non funziona a livello di mercato, perché il mercato è più grosso. Se c'è qualcosa che funziona a livello di mercato, state tranquilli che lo occupa già qualcuno che è 10.000 volte più grosso di voi. Quindi l'unica cosa che può fare la differenza, ed è una cosa che purtroppo ultimamente bisogna cercare col lumicino, è la passione. Se siete appassionati, tirerete la carretta. Se non siete appassionati, la carretta non la tirate. E in questa situazione, in questo momento storico, avere le forze per tirare la carretta significa essere appassionati di quello che stai tirando. Se no, arrivederci e grazie.
Se no è difficile anche, correggimi se sbaglio, trovare anche lo stesso livello di intensità, perché in uno sforzo prolungato come è la realizzazione di un film, non è che sia lo sprint dei 100 metri, è più la maratona, per cui non solo uno che ha anche una veste come tua deve anche motivare gli attori, deve anche motivare tutto il circo, il carrozzone che c'è intorno, quindi bisogna avere un alto livello di attenzione, di forza, di volontà, perché è dura, ma soprattutto se uno non ha la passione, ma soprattutto non ha la passione per il soggetto, sarà ben difficile e verrà fuori, evidentemente, se viene fuori, un prodotto mediocre.
Sì, ti integro proprio sulla maratona, esatto. Io più che di una maratona parlerei di una staffetta, perché la cosa fondamentale, un film industrialmente parlando, è artigianato e industria insieme, un film che si rispetti, quindi ha tutte e due le difficoltà connesse e di difficile equilibrio e ponderazione. È un mix di queste due cose che quindi va un attimo gestito bene affinché non diventi esplosivo. Quindi non diventi un artigianato zoppo e un'industria debole, questo è un po' il senso. Di
Perfetto.
conseguenza, perché prendo la maratona? È vero, è una maratona, però è una maratona che si fa tutti insieme. Probabilmente, ecco, più che di staffetta, perché la staffetta ci si alterna, è proprio una maratona corsa tutti insieme, è un lavoro di team, non c'è niente da fare, tu hai comunque almeno 300-400 persone che in qualche modo hanno partecipato al film. Quindi per forza di cose, più accentri le cose, più è difficile gestirli. Ecco, il film è questo, quindi bisogna mettersi in testa che l'egocentrismo bisogna buttarlo un attimo nel gabinetto se si intende fare un viaggio del genere, perché quello ti distrugge. Infatti la maggior parte, i film non funzionano quando tu vedi il regista, questo è.
Bravissimo, esatto. Siamo ancora ovviamente con Raffaele Schettino in occasione dell'uscita del suo nuovo film Donne al di là della legge, di cui parleremo anche a breve. Però vorrei fare una domanda, siccome Raffaele è uscito anche nel 2017 con Il mondo magico, che è stato il suo primo film, tra l'altro incensato da Massimo Bertarelli, pace all'anima, che ha parlato bene, penso, di due film, uno tra i quali Il mondo magico. Parliamo
Era
di
distratto. Era distratto.
Era distratto. No, dai, l'ha visto, non si è neanche addormentato, mi ricordo che ha detto. Parliamo un po' dei temi ricorrenti di questi tuoi due film. Ad esempio, io ho visto chiaramente la collocazione storica, ma strano perché parliamo di storie che potrebbero capitare oggi, però sono capitate perché comunque sono tratte da storie vere, sono tratte dal secolo scorso. Due donne al di là della legge, ambientato negli anni 20, mentre Il mondo magico negli anni 50, se non ricordo male, giusto? Però con meno ipocrisia. Cosa ne dici tu che sei l'autore e regista?
Dico che il revisionismo storico è una brutta bestia, ragazzi. E sinceramente, quando io ho scoperto questa storia, vittima anch'io del revisionismo storico, ho detto: ho trovato una storia originale, ragazzi. Cioè, qua è una famiglia bellissima che vivono in amore con due donne, un uomo, hanno i figli insieme, vivono serenamente. È veramente una storia originale, soprattutto gli anni 20, inizio 900, nel meridione, tradizionale, severo, sovrastrutturato da valori cattolici e famiglia tradizionale. Personalmente non ho nulla contro questo, ho tutto contro le sovrastrutture imposte, via, che limitano la libertà e il libero arbitrio delle persone. Ecco, io pensavo di aver scoperto sta roba, in realtà non ho scoperto niente perché era diffusissimo, era super diffusa questa cosa al tempo. Infatti, ogni volta che parlavo col soggetto che avevamo scritto insieme a Domenico Del Mastro, che è anche co-sceneggiatore nel film, ogni volta, cioè, ne parlavo, chiunque parlasse, ah, pure io avevo uno zio, ah, pure io, pure mio nonno, ah, pure qua, ah, pure. Era diffusissima la cosa e soprattutto non destava scalpore a livello di società. Ma anche la sovrastruttura stessa, la Chiesa Cattolica, i vari parroci, sì, lo davano per fatta, cioè nel senso non c'era una grossa contraddizione, ma soprattutto il discorso è un altro, è che erano le donne sempre in questi contesti che trascinavano la carretta,
E
cioè non era
infatti
il luogo comune della poligamia islamica per cui c'è sta l'uomo che comanda, manco là è così, questo è un altro messaggio sovrastrutturale che ci rimbambisce le coscienze, ma del resto il mestiere di chi ci comanda è quello, non è che gli si può rimproverare, siamo noi che dobbiamo fare la nostra parte in modo un po' più coeso e un po' più forte, proprio più presente, ecco. E quindi in realtà qui erano le donne che tiravano la carretta, parliamo di un matriarcato, anche la figura di Donato nel film è molto, non dico che di contorno, è comunque un coprotagonista che tiene insieme due donne, grazie all'amore che è reciproco tra di loro. Quindi, però diciamo sono le donne che decidono, ecco.
infatti nei tuoi film si ha l'impressione che le donne siano proprio le figure forti, il sesso forte, mentre l'uomo che comunque, specialmente nel mondo magico, un po' trama, un po' agisce di sottobanco, poi alla fine sia quello che poi le paga tutte in realtà, perché sappiamo bene che un uomo tra due dame fa la figura del salame e in questo caso veramente la figura maschile è in secondo piano rispetto alle figure femminili, che a me piacciono molto, a me piace molto come le scrivi, è vero, cioè, sono tratte da storie vere, quindi queste persone, anche se romanzate, sono esistite veramente, ma anche questa figura femminile molto forte del secolo scorso, che in effetti ha tanto tirato su l'Italia senza ipocrisie, senza falsi conformismi, anzi si è tirata sulle maniche molto più di noi ometti, che poi alla fine della fiera dobbiamo sempre dare ragione a loro, ma giustamente anche su queste cose. Cosa ne pensi?
Penso che la mia bisnonna aveva 15 figli,
Ecco, per esempio.
questo è sufficiente per capire, insomma, è stata fatta una ricerca, questo ne parlava Jacopo Fo molto spesso, su proprio la formazione della pupilla dell'uomo e della donna. La pupilla dell'uomo è concentrata perché deve vedere a lungo, deve concentrarci tipo radar su un punto. L'iride della donna è aperto ai lati perché se c'è 10-15 figli, che si muovono, devi guardare tutti e inoltre devi fare quello che devi fare come il tuo lavoro ordinario, cosa che adesso stiamo vivendo in modo più evidente per una necessità, durante il Covid, lo smart working, per cui le famiglie si trovano a lavorare e contemporaneamente a tenere i figli, che sono due, figuriamoci allora che erano 10, 15, sì, erano più larghe le famiglie, tutto quello che vuoi, però comunque la situazione era anche più complessa da un punto di vista materialmente tecnico e materiale, perché no? Quindi l'occhio della donna è aperto così e da un'altra parte è anche evolutivamente più predisposto a intuire quali sono le emozioni, perché da una piccola ruga sull'occhietto del bambino piccolo, la donna si è, diciamo, evoluta nei secoli a capire se quello era un mal di pancia piuttosto che un male che l'avrebbe fatto finire, o puzzette, oppure era un'infezione, cioè, per capirci. Allora, è naturale che a livello di gestione proprio di un insieme sociale di persone, la donna per sua naturale inclinazione è più formata su questo. Ed è normale che tiri la carretta sociale all'interno di qualsiasi tipologia sociale. Nulla togliendo all'uomo che è specializzato in altro per sua formazione, non è che manca di emotività o è inferiore. I sessi sono diversi, devono avere pari diritti civili e questa è la lotta che è stata fatta per tanti anni contro il patriarcato e tutto il resto, che insomma è una cosa becera che conosciamo tutti benissimo ed è ancora vivo nelle nostre coscienze.
Tu pensi che io mi sento un supereroe perché ho 3 figli? In realtà la supereroina è mia moglie, ma soprattutto la tua bisnonna, le donne come loro, che in realtà tutti i giorni, perché sappiamo bene che poi
le mamme, le mogli non hanno la scusa, tra virgolette, di star male, di avere qualche acciacco, ce l'hanno, ma stanno zitte, vanno avanti, lavorano, e altro che parità dei sessi. Sarebbe bello raggiungere la parità dei sessi, perché andremmo a guadagnarci noi rispetto a quello che in realtà le donne fanno, ecco, o le donne vivono.
Sì,
Va
esatto, è una
bene,
questione, perdonami, spezzo una
dimmi,
lancia a favore della Spagna in questo caso,
dimmi. Sì.
perché proprio è notizia di ieri o l'altro ieri che è in discussione una legge che permette per la prima volta nella storia europea 3 giorni di congedo per le donne quando sono nel ciclo mestruale. E quindi sono più
Ecco, questa è
deboli
la.
fisicamente, cioè, se tu vuoi riposare, riposate, cioè non
Sì,
devi dire.
infatti, cos'è che. Ma davvero, se noi avessimo una cosa del genere, se noi soffrissimo di una cosa del genere, saremmo in ospedale, che andremmo in
Sì,
palco per
figurati.
la stramunzione, per chi ci crede. Ecco. Con Raffaele Schettino, per questa ultima parte di questa intervista, riguardo sì a Raffaele Schettino, ma giustamente al nuovo film, cioè Due donne al di là della legge, che uscirà il 19 di maggio. Se volete sapere innanzitutto dove verrà proiettato, vi invito ad andare sul sito duedonnealdilàdellalegge.com, alla voce distribuzione è sempre in aggiornamento e quindi avete già qualche cinema, vedo in ordine alfabetico, vedo Avellino, Avezzano, Catania, Caserta, ma prima dicevamo Roma, Foggia, Palermo, Fondi, insomma si sta propagando in giro per l'Italia, sono molto felice di questa cosa. E a proposito di questo, ti chiedo quali sono i progetti futuri di Raffaele Schettino, perché ovviamente sappiamo bene, dicevamo prima dell'inizio dell'ultimo blocco, che il film, una volta che è fatto, non è più del regista, non è più del filmmaker, ma è del pubblico. Quindi hai altri progetti per il futuro?
Allora, guarda, io sto lavorando adesso sul nuovo film, stiamo lavorando sempre insieme allo sceneggiatore di Due donne al di là della legge, su un film che comunque quasi sicuramente sarà in costume. Anche questa
Fantastico.
volta io purtroppo mi metto sempre in questo ciclo che a livello produttivo, insomma, un film in costume è complesso per quanto riguarda
sì, è
le
un casino.
location.
Sì,
Sì.
anche per non far entrare elementi della società moderna banalmente in un'inquadratura è molto difficile, perché specialmente in
Esatto.
Italia non è che ci siano tanti, tanti posti dove puoi farlo in realtà.
In realtà è passato esattamente in costume, soprattutto di inizio Novecento, parliamo di un secolo, quindi è normale che siano cambiate tantissime realtà. Quindi, diciamo, a livello di ambientazione, proprio il coaching, la ricerca proprio delle ambientazioni è complicatissimo. Quindi il location manager deve lavorare a fondo perché diciamo che i vincoli, i gradi di libertà, come si direbbe in scienza, sono molto bassi, cioè nel senso tu non, sì, ok, con Da Vinci, con Resolve, puoi lavorarci tanto, soprattutto con gli effetti a livello di effettistica, ma diventa disastroso, insomma, è complicato a livello produttivo, ma soprattutto io quello che risento molto dei film in costume è il fatto che le location spesso sei in qualche modo molto limitato, io obbligato a sceglierne alcune piuttosto che altre che ti piacciono tanto, che magari c'è sta antenna, c'è l'antenna sul tetto, è il classico esempio che con qualunque palazzo c'è un'antenna, pure se è antico, c'è comunque un'antenna, quantomeno.
Infatti, su questa cosa io ricordo sugli speciali perdonami la digressione, gli speciali del Predatore d'Arca Perduta, in cui Steven Spielberg diceva che non poteva utilizzare il Cairo, veramente, dove in teoria era ambientata, proprio perché era una città completamente diversa rispetto al periodo in cui era ambientato il film. Ed era andato in Tunisia, però anche lì comunque in post-produzione aveva dovuto cancellare tutte le antenne, anzi non in post-produzione, in pre-produzione andava con l'inquadratura e diceva al location manager, ok, adesso mi tiri via l'antenna da quel palazzo, quel palazzo, quel palazzo, quel palazzo. Quindi vabbè, quello era Spielberg, aveva qualche
No,
soldo in più da buttare via.
cambia niente, non è una questione di soldi, è una questione di sbattimento ed è dura. Certo, i soldi aiutano, ma comunque devi in ogni caso interpellare i possessori delle antenne per chiedergli questa
Certo.
cortesia. Lo fai tranquillamente, e a volte paradossalmente più soldi hai, più è difficile che riesci a farlo.
Perché
Se
te ne
vai con
chiedono
la
di più?
passione, no, non solo quello, molto spesso trovi anche un'indisponibilità in questo, mentre che qua appunto i soldi non è che poi comprano tutto, questo bisogna dirlo.
Certo.
Molto spesso devi contare nella passione, insomma, nell'appassionamento delle persone. Molte persone, a noi piace il cinema, tutto quello che ci pare, ma un sacco di gente
Ne
non è
frega niente.
che gli dice, vuoi fare per esempio, a me è capitato in molte comparse, o anche persone della strada, soprattutto su più film, che avrei voluto tanto nel film, perché vedevo quella sottile, quel fuoco sottile su cui io, lavorandoci come regista, avrei ottenuto quello che avrei voluto, anche se poi l'idea è sempre diversa dal risultato. Però in qualche modo ti porta da qualche parte.
Tra l'altro, nel mondo magico, se non ricordo male, hai usato un sacco di non attori, se vogliamo.
Sì, lì è stato proprio un lavoro molto neorealista, nel senso che ho preferito prendere proprio persone della strada, tra virgolette, cioè che non avessero toccato recitazione nemmeno a livello amatoriale, possibilmente. È paradossalmente più semplice, che l'amatoriale a volte accumula, con tutto rispetto, accumula dei vizi notevoli, poi è
Esatto.
difficile togliere. In qualche modo, insomma, non sempre è semplice coinvolgere le persone in una presenza attiva, anche nei momenti in cui devi togliere un'antenna, possiamo dire, oh, ma
È
cioè,
un
nel
disagio, alla fine è
senso.
un disagio, però non ne frega niente, in effetti è
Sì, c'è una
abbastanza.
scena in Boris, che è una serie che stimo tantissimo, proprio che
Certo.
si affrontava a questa cosa. Cioè, il divismo, cioè, le persone fino a un certo punto, voglio dire, non è che poi c'è questo fatto che chi lavora nel cinema, il divismo porta a sentirsi i dèi d'Esto Olimpo, ma ricordate che la Terra sta sotto ai piedi, non sta su Olimpo,
Ma
e non
poi
si rendono
secondo
conto.
me è una bella trasmissione, una bella serie su questo mondo, secondo me. È piuttosto realistico perché è fatto, secondo me, da persone che in effetti sono molto a contatto con la realtà, non è una cosa artefatta e si vede lontano un chilometro.
Diciamo che è semplificativo rispetto alla realtà,
Sì,
nel senso più
certo.
complicato, è ancora peggio
No,
rispetto
perché
a come la
sennò non lo farebbe
raccontano.
nessuno. Se fosse troppo realistico non lo farebbe nessuno, evidentemente. E approfitto, visto che abbiamo parlato del mondo magico, per dire che se volete prepararvi alla visione di Dodona al di là della legge, potete trovare il mondo magico anche su YouTube, sia a noleggio, sia in vendita. E chiaramente io ve lo consiglio perché è un film strepitoso, come lo è Due donne al di là della legge, che sta, come vi dicevo all'inizio, sta vincendo premi su premi, una cosa che sorprende anche Raffaele a un certo punto, che si ritrova dei premi così da un giorno all'altro, però è una bella soddisfazione. Sono molto contento perché, ripeto, è un lavoratore, un artigiano, anche un artista, però una persona che si tira sulle mani, che lavora. E quindi sono molto contento. Raffaele, un'ultima battuta prima di lasciarci. Cosa consiglieresti a un ragazzino che si approccia al mondo del cinema? Oltre che lasciar stare, no, cosa gli consiglieresti da fratello maggiore, dai, non da papà, ma da fratello maggiore?
Innamoratevi del cinema. Qualsiasi ruoli voi vogliate fare, direttore della fotografia, regista, cioè, attore, maestranza X, costumista, qualsiasi ruolo, non concentratevi sul ruolo che voi volete fare nel cinema, ma innamoratevi del cinema, cioè dovete conoscere i film. Per quanto riguarda i ragazzi, andate al cinema, adesso si può, non ci so. Insomma, il pericolo è molto ridotto e nel cinema non c'è mai stato questo grosso pericolo per il
Esatto.
fatto che comunque sono areati e quasi si deve portare la mascherina. Quindi, insomma, al cinema il film è un altro mondo, ma soprattutto guardate i film dei maestri perché sono i maestri che ci insegnano appunto il mestiere. Parlo di Truffaut, faccio un esempio. Con mia figlia, 3 anni e mezzo, abbiamo visto I 400 colpi l'altro giorno o
Bellissimo.
La Jean-Claude. I soldi in tasca, Nina, mia figlia, l'apprezza tantissimo. Quindi diffidate sempre dei film per bambini, perché i
Certo.
film, quando fatti bene, prima di tutto vengono apprezzati dai bambini e poi eventualmente da noi vecchioni che abbiamo un sacco di robaccia sulla coscienza a livello culturale e non riusciamo nemmeno più a capire dove veniamo in pratica. Quindi guardate i film dei maestri, perché i maestri vi insegnano che cosa significa raccontare una storia con il mezzo audiovisivo, con lo strumento audiovisivo. E
Perfetto.
soprattutto concentratevi sulla storia. Ragazzi, la cosa che importa allo spettatore, che importa pure a voi, è la storia, che sia raccontata con la
Vero.
musica, che sia raccontata con lo strumento audiovisivo, che sia raccontata con letterarietà, come letteralmente, nel senso di romanzo, come vi pare. Ma la storia, quindi qualsiasi cosa, raccontate le storie, iniziate a vederle le storie, e quella è la cosa fondamentale. La poesia si innesta nei momenti in cui si racconta la storia, perché sono secoli che l'uomo si racconta le storie per passare il tempo, è quello che ci ha improntato alla nostra socialità, perché raccontando, ascoltando le storie degli altri e raccontandole noi stessi, in qualche modo socialmente condividendole, di conseguenza, in rappresentazione organizzata, che sia cinema, che sia teatro, in qualche modo
conosciamo noi stessi un po' di più come esseri sociali. Quello è lo scopo, conoscersi un pezzettino di più. E questo lo fai solamente guardando i film dei maestri, parliamoci chiaro. Quindi non li trascurare.
Sono completamente d'accordo. Io ringrazio quindi Raffaele Schettino, gli auguro ovviamente tante soddisfazioni, ne sta già avendo, ma ne auguro tantissime di più. E niente, l'appuntamento si chiude qui. Grazie mille Raffaele. E ringrazio ovviamente voi per l'ascolto e vi do l'appuntamento come sempre alla prossima settimana per una nuova puntata. Dalla Cambusa è tutto, linea al resto della ciurma, ciao anche da parte di Raffaele.
Grazie Luca, grazie a tutti gli ascoltatori.
E con questo si conclude anche questa puntata di Topos in Fabula. Io vi ringrazio come sempre per l'ascolto e vi do appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata. Ciao.